Bene, tra l'altro questi due brani sono abbastanza in linea in quanto a testo con ciò che andremo a dire oggi, con ciò che andremo a condividere oggi. Ma voglio cominciare con una domanda e voglio chiedervi questo. Quanti di voi ritengono che ricevere una benedizione, sentire invocata una benedizione sulla propria vita sia una cosa bella, sia una cosa che ci fa piacere, sia una cosa che ci incoraggia, sia una cosa che ci dà, diciamo così, speranza e fiducia per l'oggi e per il domani? Quanti di voi sono d'accordo con me? Penso tutti quanti. Meglio una benedizione che una maledizione, ok? Altra domanda, questa magari rivolta un po' di più a coloro che sono nella fede da tanto tempo, rispettivamente, che hanno anche da un punto di vista dell'età anagrafica qualche anno in più. Allora, quanti di voi si ricordano la formula con la quale in tante chiese evangeliche, soprattutto chiese evangeliche storiche, si conclude un incontro, si conclude una riunione di culto, ma anche si conclude una cerimonia solenne? Può trattarsi di un matrimonio, può trattarsi di un funerale, può trattarsi di un culto durante il quale ci sono dei battesimi in acqua. Chi si ricorda qual è la formula che per tanti anni si è usata per concludere appunto una riunione di culto? Chi se la ricorda? Allora, vi do un aiutino, vi do un aiutino per iniziare, dopo sono sicuro che ve la ricordate. Comincia così. La grazia, allora, vi do un aiuto, ci sono tutti e tre, la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione di chi può essere? Gesù, Dio, dello Spirito Santo, siano con tutti voi. Ok? Questa è la formula con la quale si usava concludere ogni riunione di culto. Ora, prima di entrare nel merito di questa meravigliosa invocazione, è importante precisare che non si tratta di una formula, diciamo così, ecclesiastica a sé stante, ma si tratta di una vera e propria benedizione che è biblica, che è riportata nelle pagine della Bibbia e più precisamente che è riportata nell'ultimo capitolo della seconda lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Corinzi. Ok? La seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Questa è una lettera che tra l'altro viene considerata la lettera più intima dell'Apostolo Paolo, la più personale lettera di questo grande uomo di Dio. Una lettera con la quale lui si indirizza proprio appunto alla chiesa di Corinto, una chiesa, quella di Corinto, piuttosto problematica essendo molto influenzata dall'andazzo della città di Corinto. E la città di Corinto era una città molto prospera da un punto di vista economico, perché era una città dove praticamente c'era un crocevia di scambi commerciali, La città di Corinto si trovava in una situazione strategica, divideva in pratica la Grecia del nord e la Grecia del sud, aveva due porti e quindi le merci transitavano da Corinto. E quindi una città, diciamo così, molto prospera da un punto di vista economico, ma non solo quello. Una città che, oltre a essere prospera, quindi con un tenore di vita molto elevato per i suoi cittadini, era caratterizzata anche da alcuni lati scuri. Quindi era caratterizzata dalla schiavitù, era caratterizzata dalla prostituzione, era caratterizzata dalla presenza di tanta idolatria. Pertanto la congregazione di Corinto era problematica per queste ragioni e anche per un'altra ragione, per la presenza a Corinto di diversi falsi apostoli. Falsi apostoli, uomini senza scrupoli, che pur di arricchirsi, che pur di ottenere fama e prestigio, predicavano un altro Vangelo, che con il Vangelo originale, con il Vangelo vero, non aveva naturalmente niente a che fare, e che purtroppo però molti abitanti del posto e molti finti credenti ascoltavano volentieri. Questo è il contesto di Corinto. Allora vogliamo leggere adesso in Seconda Corinzi, evidentemente al capitolo 13, che è l'ultimo capitolo di questa lettera, i versetti da 11 a 13. E qui l'apostolo Paolo dice queste parole: del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio di amore e di pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E pertanto, non poteva essere che così, il titolo del messaggio di oggi è la benedizione apostolica. Una prima considerazione introduttiva per rapporto a questa benedizione e quindi a questo versetto 13 del capitolo 13 di Seconda Corinzi. 13, facile da ricordare. Prima considerazione. Vediamo qua che la triunità divina è presente, non si può non vederla. Sebbene il termine trinità o triunità non ci sia da nessuna parte nella scrittura, ci sono però dei passaggi che sono lì a dimostrare che la triunità, la trinità divina, è un fatto confermato. Seconda osservazione. Avrete probabilmente fatto caso al fatto che l'ordine non è quello usuale. Il primo membro, la prima persona della Trinità che viene menzionata è Gesù Cristo il Signore, poi il Padre e poi lo Spirito Santo. Perché non è la formula usuale? Beh, probabilmente ricorderete tutti voi le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli, Matteo 28, non c'è bisogno che lo prendiate, quando lui ha detto ai suoi discepoli: andate, fate miei discepoli tutti i popoli della terra, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi questa formula Padre, Figlio e Spirito Santo è quella, chiamiamola, usuale. Quindi qui abbiamo un ordine diverso e questo è interessante. Questo ci fa capire che Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo sono tutti e tre Dio. Per quanto riguarda Gesù, infatti, quando Gesù ha affermato, vi ricordate la domanda dei discepoli? A un certo punto i discepoli al maestro dicono: Signore, maestro, mostraci il Padre. E che cosa risponde Gesù? Gesù risponde loro: chi ha visto me ha visto il Padre. E quindi stava cercando di far capire loro che anche lui, come il Padre, era ed è Dio. E questo naturalmente vale anche per lo Spirito Santo. Vi ricordate di quell'altro episodio nel quale Tommaso, dopo che Gesù è morto, è risorto ed è apparso una prima volta ai discepoli, ma Tommaso non c'era. Vi ricordate? Ebbene, durante questa apparizione i discepoli rimangono folgorati e poi naturalmente quando incontrano Tommaso è la prima cosa che gli raccontano: abbiamo visto il Signore Gesù. E Tommaso come risponde? Dice: io vi ho ascoltato, però per quanto mi riguarda, fin tanto che non vedo i segni della sua crocifissione e non tocco personalmente, non credo. Passano 7 giorni, Gesù appare di nuovo e naturalmente stavolta Tommaso è presente. E quando Gesù appare davanti a lui, lui rimane senza parole e riesce solo a dire: Signore mio e Dio mio, Signore mio e Dio mio. Quindi chiaramente dichiarando che Gesù è Dio. E Gesù non ha avuto nulla da obiettare a questo proposito. Cosa ha detto invece, per quanto riguarda lo Spirito Santo, Pietro ad Anania? Vi ricordate questo uomo insieme a sua moglie Saffira che hanno messo in vendita un loro podere dicendo agli apostoli che avevano ottenuto dalla vendita una certa cifra, ma che non era quella, perché avevano ottenuto una parte per loro stessi? Beh, a un certo punto che cosa succede? Che si incontra con Pietro. E che cosa gli dice Pietro ad Anania? Prima gli dice: tu hai mentito allo Spirito Santo, non avevi bisogno di dire questo, avresti potuto benissimo dire la verità o avresti potuto tenerti il podere per te, ma hai mentito allo Spirito Santo. Satana ti ha fatto mentire allo Spirito Santo. E poi conclude il suo discorso dicendo: tu non hai mentito agli uomini, ma hai mentito a Dio. E quindi, de facto, lo Spirito Santo è Dio. Non c'è discussione a proposito. Quindi, dobbiamo stabilire che noi crediamo in un solo Dio, in 3 persone, egualmente onniscienti, egualmente onnipotenti, egualmente onnipresenti e sempre d'accordo tra di loro. Pertanto, se l'ordine non è quello usuale, significa che, numero uno, i 3 sono a pari livello di deità, siamo d'accordo? E, numero 2, che il versetto 13 ci parla di 3 benefici che i credenti possono ottenere da ognuna delle persone di questa triunità divina, dove chiaramente la grazia è associata a Gesù, l'amore è associato al Padre e la comunione è associata allo Spirito Santo. Oggi vogliamo quindi iniziare a parlare della grazia, di questo elemento fondamentale per il nostro cammino cristiano, la grazia del Signore Gesù Cristo. Ora, la grazia è offerta per amore, e l'amore è dimostrato dalla grazia. La comunione che noi possiamo avere con Dio e la comunione che possiamo avere tra di noi è lo strumento attraverso il quale possiamo sperimentare sia la grazia sia l'amore. Mi state seguendo? Ok? Quindi, niente comunione, niente grazia, niente amore. La grazia del Signore Gesù Cristo. Che cos'è la grazia? Beh, la definizione più banale, più semplice è un favore totalmente immeritato. Un favore immeritato. E in questa lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi, questa seconda lettera, ne ha scritte più di due, ma due sono riportate nella parola di Dio, in questa seconda lettera, che come dicevamo prima è molto intima, è molto personale, l'Apostolo Paolo, soprattutto nel capitolo 11, esprime la sua frustrazione, perché appunto, come dicevamo prima, ha osservato che cosa? Che basta poco per quelli di Corinto, per quelli della chiesa di Corinto, perché siano portati fuori dal seminato. Basta che arrivi un falso apostolo che predica un evangelo diverso da quello che lui ha predicato e queste persone lo sopportano volentieri. Falsi apostoli, un falso evangelo. Oggigiorno questo falso evangelo è chiamato il Vangelo della prosperità, il Vangelo del successo, il Vangelo della guarigione sistematica, il Vangelo della profezia istantanea. Ma anche all'epoca c'era questo problema, dei falsi apostoli. A un certo punto nel capitolo 11 lui dice: questi uomini vi riducono in schiavitù, questi uomini vi divorano, vi prendono il vostro, questi uomini vi si innalzano sopra di voi, eppure voi li sopportate. E non riusciva a capacitarsi di questa situazione, ed è questo naturalmente quello che lo portava a provare una grande frustrazione e naturalmente anche a specificare quali siano state le sue sofferenze davvero inviato del Maestro. Lui dice: questi sarebbero servitori di Cristo, io lo sono più di loro. Lo sono più di loro per le fatiche, lo sono più di loro per le prigionie, lo sono più di loro per le percosse. 5 volte sono stato percosso con 39 colpi. Una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio. Sono stato provato sui fiumi, sono stato provato con le persone che non erano miei connazionali, sono stato provato dagli stranieri, sono stato provato in 1000 situazioni da falsi fratelli, ho sofferto per l'Evangelo. E questi arrivano, raccontano qualsiasi cosa e le persone credono loro, li seguono. E a un certo punto lui dice: se veramente bisogna vantarsi, se veramente bisogna vantarsi di qualcosa, perché questi si vantano di ogni cosa, se devo veramente vantarmi di qualcosa, di questo mi vanterò, della mia debolezza, della mia debolezza. E al capitolo 12 l'Apostolo Paolo racconta del suo rapimento al terzo cielo. Ora parla del suo rapimento in cielo, che lui non comprende appieno. Ma l'Apostolo Paolo finisce al terzo cielo, laddove c'è Dio. E parla del suo rapimento in modo molto sintetico. Ci si potrebbe aspettare che uno che è andato al terzo cielo, quando torna, comincia a fare un elenco di cose che ha visto, straordinarie. Eppure no. L'Apostolo Paolo si limita a dire: ho udito là delle parole ineffabili che non sono pronunciabili dall'uomo. Fine. Probabilmente molti di voi hanno avuto occasione di leggere dei libri riguardanti persone che hanno fatto la cosiddetta esperienza di premorte o di vedere dei film che parlano di questo tipo di esperienze. La cosa strana è che le uniche due persone che hanno fatto questa esperienza biblicamente parlando sono Paolo e poi Giovanni, che ha scritto l'Apocalisse. Eppure il libro dell'Apocalisse è pieno di immagini non facilmente comprensibili. Che cosa significa questo? Questo significa che quello che ci attende, che sarà meraviglioso, perché se la creazione attuale è già meravigliosa così, possiamo, con il peccato e con tutto quello che ha comportato, non riusciamo neanche a immaginare quello che sarà, ma il Signore non ha voluto e non vuole rivelarci come sarà nei dettagli. Sarà meraviglioso, ma è una sorpresa. Sapete quando noi vogliamo fare una sorpresa a qualcuno? Ci dà fastidio che qualcuno dica, ah ma è... No, è una sorpresa. Quindi da un punto di vista biblico, quello che ci attende è una sorpresa, meravigliosa sorpresa. Sarà bellissimo. Ma non abbiamo i dettagli. E quindi dobbiamo stare attenti quando ci capita di leggere certi libri. Perché? Perché alcune volte, leggendo quei libri, ci si domanda, sentendo i dettagli nelle descrizioni di come è il cielo, come è l'erba del cielo, come sono i fiori del cielo, come sono fatti gli angeli del cielo, come è fatto Dio stesso. Leggendo questi libri ci si domanda e ci si dice, ma com'è possibile che queste persone raccontino delle cose che nella Bibbia non sono menzionate? E l'Apostolo Paolo, che ha avuto occasione di andare al terzo cielo, torna e dice semplicemente, là ho udito delle cose che qua non si possono dire. Fine di quello che devo dirvi a proposito del terzo cielo. Questa è una cosa interessante. Ebbene, lui ci parla del suo rapimento al terzo cielo e poi ci parla anche di una spina nella carne che non si sa bene che cosa potesse essere, una malattia invalidante o un'afflizione spirituale, non è chiaro. Comunque, una spina nella carne per la quale lui prega per ben 3 volte. Così come ha fatto Gesù nel Getsemani. Vi ricordate? Anche Gesù ha pregato per 3 volte. Padre, non vorrei bere questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. 3 volte. E quindi, naturalmente, anche Paolo prega affinché questa spina nella carne sia allontanata da lui. Qual è la risposta di Dio? La vogliamo leggere insieme. Seconda Corinzi, al capitolo 12, quindi il capitolo precedente, dal versetto 7. Seconda Corinzi 12, da 7 a 10. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Amen. Bellissimo passaggio della Scrittura. Un passaggio che inevitabilmente ci conduce alla domanda delle domande. E la domanda delle domande è questa. Perché? Perché delle cose dolorose? Perché delle cose dolorose e difficili da accettare possono succedere pure a coloro che amano Dio? Detto altrimenti, come mai anche a noi capita di ritrovarci con una spina nella carne, con una circostanza che rimane tale nel tempo, per più tempo rispetto a quello che noi vorremmo? Come mai succede questo? Ebbene, la risposta a queste domande è articolata, probabilmente per varie ragioni. Non è così facile dare una risposta che vale per tutti. Ma, punto prima, queste cose avvengono per rivelare la nostra integrità e per determinare anche quindi il livello della nostra credibilità. Noi veniamo provati nella nostra integrità e noi dobbiamo essere integri per poter essere credibili, perché se non siamo integri non siamo credibili. Ecco perché talvolta il Signore permette delle prove nella nostra vita, perché noi si possa essere integri e non invece arrenderci alla situazione e giustificare noi stessi dicendo vabbè, il Signore sta permettendo questo e quindi io mi lascio andare e faccio quello che voglio. Perché agli occhi di Dio la nostra integrità, soprattutto quando siamo lontano dallo sguardo di tutti quanti, vale tantissimo, vale più di qualsiasi altra cosa, vale più di qualsiasi altro servizio che possiamo fare per Lui. Quindi da questo punto di vista noi possiamo vivere certe situazioni perché la nostra credibilità venga confermata. Poi noi possiamo vivere situazioni di questo genere per sradicare la nostra superbia. E allora qualcuno potrebbe dire, no, no, io non sono una persona superbia, io sono una superba, io non sono una persona di questo genere, sono tendenzialmente umile. E naturalmente è vero che la prima cosa che ci viene alla mente quando si parla di superbia sono quelle persone che pensano di sapere tutto loro, che si vantano, che si pongono in un certo modo nei confronti degli altri, e quindi noi tendiamo a dire no, ma io non sono così. E può darsi che sia vero. Ma da un punto di vista biblico la superbia spirituale è qualcosa di un pochino differente. La superbia spirituale è tutto ciò che ci induce a distogliere il nostro sguardo dal Signore e ci induce in qualche modo a permettere che il faro sia posto su di noi. Oggigiorno, più noi siamo indipendenti, autonomi, e più siamo applauditi. Vero o non vero? Quindi, in fondo, noi mostriamo superbia nel momento in cui noi vogliamo sganciarci dalla nostra dipendenza da Dio e mostrare che per tante cose ce la possiamo fare da soli. E diventiamo in questo modo superbi da un punto di vista spirituale. E noi commettiamo questo peccato quando, per esempio, ci compariamo agli altri. Quando, comparandoci agli altri, disprezziamo le benedizioni che il Signore ha riservato per noi. Guardiamo agli altri e non guardiamo a quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi. Noi commettiamo questo peccato quando ci mettiamo sulla difensiva e quando giustifichiamo i nostri comportamenti, i nostri errori. E infine noi commettiamo questo peccato quando la cosa più importante diventiamo noi. La cosa più importante diventa il nostro star bene, il nostro benessere, il nostro risolvere i nostri problemi. E quindi tutto questo ci porta ad essere superbi. Ma il Signore ci vuole persone umili, ci vuole persone che dipendano da Lui sempre di più, sempre maggiormente. E il nostro uomo naturale non ama dipendere da Dio. L'uomo naturale, in una e nell'altra cosa, ama mostrare di essere capace da solo, di riuscire da solo. Ma quando facciamo così, noi mostriamo una certa superbia spirituale. Il Signore permette talvolta delle situazioni nella nostra vita, chiaramente per indurci a riavvicinarci a Lui. Talvolta noi ci allontaniamo da Lui, ci allontaniamo dal tempo di preghiera, ci allontaniamo dal tempo di meditazione della parola. E quindi il Signore permette delle circostanze perché che cosa vuole? Vuole riavvicinarci a Lui, ci ama troppo per vederci vagabondare a destra e a sinistra. E quindi in questo senso vuole rivederci presso il suo trono. E poi, e questo è l'aspetto più importante che volevo sottolineare oggi, per inculcarci un principio fondamentale del nostro cammino cristiano, ossia che la grazia di Dio è sufficiente, che la grazia di Dio è più che sufficiente, che la grazia di Dio ci deve bastare per il nostro cammino terreno, per ogni nostro bisogno terreno. La grazia di Dio è tutto ciò quello che ci serve. Tutto ciò che ci serve è la grazia di Dio. E infatti è per grazia che veniamo rigenerati, è per grazia che nasciamo di nuovo, è per grazia che siamo nati di nuovo. Siamo d'accordo? Ed è sempre per grazia che noi comprendiamo ed impariamo ad applicare la parola di Dio alle nostre vicissitudini, alle nostre circostanze. È sempre per grazia che riusciamo, non sempre, ma spesso, riusciamo a vincere il peccato e la tentazione. È sempre per grazia che noi riusciamo a sopportare la sofferenza, a sopportare le delusioni, a sopportare il dolore. È sempre per grazia che riusciamo a fare la sua volontà. Talvolta, quando siamo di fronte a una scelta, è per la grazia di Dio che riusciamo a fare la sua volontà, che riusciamo a fare quello che lo rende felice, lo rende gioioso. È per grazia che riusciamo a gioire nelle avversità. È per grazia che siamo messi in grado di perdonare. È per grazia che siamo messi in grado di reagire con uno spirito diverso per rapporto allo spirito della persona che viene verso di noi, magari con un atteggiamento bellicoso. È sempre per grazia. Ed è per grazia che siamo messi nella condizione di offrire a Dio il nostro ringraziamento, la nostra lode, la nostra adorazione, anche se siamo confusi, anche se siamo smarriti, anche se siamo amareggiati, anche se siamo arrabbiati, anche se siamo frustrati, anche se siamo stanchi, anche se siamo esausti. Ma per la grazia di Dio noi veniamo messi nella condizione di fare queste cose, di fare la volontà di Dio, di camminare come Dio vorrebbe che camminassimo. Pertanto, che la grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti noi. Amen. Che sia con tutti noi. Vogliamo prendere al volo Giovanni, l'Evangelo di Giovanni al capitolo 1, Giovanni 1. E leggiamo i versetti dal 14 al 16. Giovanni 1, dal 14 al 16, dice così: e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Grazia su grazia. E quindi che questa grazia possa davvero bastarci, essere sufficiente, come nel caso di Paolo, perché come lui stesso ha affermato, la sua potenza si dimostra perfetta, si dimostra funzionante al meglio nella nostra debolezza. La sua potenza è perfetta quando noi siamo deboli. Quando noi siamo deboli. E quindi quando ci capita di essere deboli, quando ci capita di essere in determinate circostanze della nostra vita che ci fanno davvero sentire privi di forze e ci fanno veramente andare in crisi, ebbene in quei momenti dovremmo ricordare noi stessi le parole dell'Apostolo Paolo e quindi dirci: sì, siamo deboli, ma questa è la piattaforma ideale per il Signore, perché quando ci vede deboli, che Lui è in grado di manifestare al massimo la sua potenza. Quando siamo deboli, quando le circostanze sono più grandi di noi, in quei momenti di debolezza totale, la grazia di Dio, grazia su grazia, la grazia di Dio è pronta lì per ognuno di noi, perché noi possiamo essere rialzati o perché possiamo essere messi in grado di vivere quella situazione con la sua forza. L'Apostolo Paolo per 3 volte ha pregato, ma il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta. Allora, chiaro, qualcuno potrebbe dire: sì, ma era una questione che riguardava Paolo. Nello specifico sì, ma in senso generale chi di noi non ha mai vissuto una situazione analoga? Chi di noi non ha mai pregato per determinate circostanze avverse senza ricevere una risposta immediata o comunque senza ricevere la risposta che avrebbe voluto? Tutti noi. Quindi tutti noi possiamo identificarci in questa situazione. Magari il Signore non ci ha parlato così specificamente come è stato fatto con lui, ma il senso di quello che avviene è quello. Il senso è che dal punto di vista di Dio la sua grazia deve bastarci. E noi invece, io per primo, diciamo: no, Signore, la tua grazia non mi è sufficiente, perché vorrei che questa situazione si trovasse soluzione, che questa situazione trovasse soluzione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il messaggio del Signore oggi è molto chiaro: la sua grazia deve bastarci. La sua grazia è sufficiente. E quindi che la grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti noi. Sia con tutti noi. Settimana prossima, perché oggi non c'è più tempo, settimana prossima parleremo dell'amore di Dio e naturalmente della comunione dello Spirito Santo. Ma per oggi ci fermiamo alla grazia del Signore Gesù. Amen. Ricevuto la grazia di Dio, grazia su grazia. E quindi vogliamo ringraziare il Signore per questo. Preghiamo. Signore, ti voglio benedire, ti voglio rendere grazie per la grazia, Signore. Per la grazia, Signore, che ci ha permesso un giorno di essere salvati, di essere rigenerati e di poter iniziare il nostro cammino con te. Grazie, Signore, perché da quel giorno è sempre stata la Tua grazia che ci ha condotti in avanti e che ci ha permesso di affrontare le circostanze di questa vita terrena, le circostanze difficili di questo cammino terreno. Grazie, Signore, perché guardando indietro non possiamo che esserti grati e riconoscenti, vedendo come Tu ci hai amato e come Tu hai fatto in modo che il Tuo favore potesse essere chiaramente percepibile nella nostra vita. Grazie, Signore, perché la nostra vita Ti appartiene e grazie, Signore, perché ancora oggi abbiamo potuto comprendere quanto sia importante confidare in Te e lasciare che sia Tu a dirigere i nostri passi. Ti confessiamo, Signore, che in tantissime circostanze, che in tantissime avversità, abbiamo avuto difficoltà nel accontentarci, tra virgolette, della Tua grazia. Abbiamo probabilmente disprezzato la Tua grazia e abbiamo ritenuto che la Tua grazia non potesse essere sufficiente, non potesse bastare, e in questo abbiamo peccato. Abbiamo mostrato superbia spirituale nei Tuoi confronti. Ebbene, Signore, grazie per come vuoi perdonarci per questo e per come vuoi aiutarci a comprendere che la nostra vita, nei minimi dettagli, è diretta da parte Tua. E quindi, Signore, grazie per la grazia. Grazie, Signore, per il Tuo piano, per il Tuo proposito, per la nostra vita. Grazie anche per tutte le cose che noi non riusciamo a comprendere, ma vogliamo darti fiducia in questo giorno. E ti vogliamo ringraziare per le forze che tu ci provvedi, per l'amore che tu ci dai, per l'entusiasmo che nasce dentro di noi attraverso di te. Grazie per ogni cosa, Signore Dio, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.